Pulce nell'orecchio, io sono Isabella Visetti, con me Elena Caresani e ora la Pulce va in viaggio, va ad esplorare. Lo facciamo con Federico Iannaccone, imprenditore editoriale, scrittore. Lui ama molto viaggiare. Ama andare a vedere gli animali, soprattutto i grandi predatori, ci porta, o meglio, ci riporta in Messico, nello Yucatan.
Sì, perché in precedenti puntate lui ci aveva già parlato di Sahara a dorso di dromedario, di una spedizione in Finlandia alla ricerca dell'orso e appunto sì, di Messico, dove ha vissuto anche a lungo e dove tra le varie cose aveva avuto un incontro ravvicinato con gli squali toro. Oggi siamo ancora nello Yucatan, lungo la costa dove si trova Siankana, riserva della biosfera iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, un luogo da visitare in barca perché la riserva, che è enorme, si estende sia in mare che poi sulla terraferma.
Sì.
Cominciamo proprio da qualche aspetto legato alla vita di quella zona.
Allora,
Ben
buongiorno a tutti.
ritrovato, Federico.
Allora, sì, Siankana è una biosfera, una riserva naturale molto, molto grande che inizia con la giungla. Praticamente, per capire in che zona ci troviamo, si parte vicino a Tulum. Si parte da Tulum, si può arrivare in jeep. La strada è abbastanza, è uno sterrato abbastanza complicato da fare, soprattutto in alcuni punti. E quindi si attraversa, diciamo, tutta la giungla, c'è una strada sterrata che è stata fatta apposta, si attraversa tutta la giungla fino ad arrivare al mare. Quindi già nella giungla si possono vedere tantissimi animali, si possono fare diverse tappe, ci sono anche dei cenote abbastanza nascosti che si possono trovare. E una volta arrivati al mare c'è di tutto a livello di animali, è molto molto bello perché è piuttosto isolata la zona e c'è un po' di turismo ultimamente, c'è turismo, ma molto
Anche
poco.
perché appunto c'è da fare parecchia strada per
Sì.
arrivarci, perché senza non ci
Sì.
trovi il chioschetto sulla spiaggia per
No,
poi
esatto.
ristorarti in quel luogo
No.
lì, no, non c'è niente.
C'è un piccolo villaggio di pescatori, che è l'unico punto di riferimento, diciamo, della zona dove si possono appunto prendere delle barche con questi piccoli pescatori, piccole barche, non piccoli pescatori, che vi portano in giro a vedere ciò che si vuole vedere, ecco.
Dunque, la difficoltà di accesso tiene al riparo questa zona che mi sembra molto preziosa, molto, molto bella, dalla massa?
Sì, diciamo che ultimamente si iniziano a organizzare anche dei pulmini, però il problema è che la strada è molto brutta e quindi è un viaggio abbastanza faticoso, ecco, quindi non è proprio per tutti.
Però rimane ugualmente questa sensazione che si è un po' turisti e si ha paura quasi di andare a rovinare questo paradiso, o come ci si comporta, com'è lo stato d'animo?
Allora, diciamo che purtroppo lì è facile rovinare perché c'è molto da rovinare. Chiaramente la gente, c'è chi ha buon senso, c'è chi non ce l'ha, sempre, per cui bisogna per forza mettere delle regole. E le regole sono state messe, ci sono tantissimi controlli sia all'ingresso che poi durante il tragitto e poi soprattutto quando si va a visitare, quando si prende la barca e si va in mare, lì si è sempre sott'occhio, quindi diciamo che è difficile riuscire a fare dei danni, anche se ogni tanto ho visto qualcosa, ogni tanto capita, qualcuno ci
Quando
riesce.
uno si aggrappa ai coralli, chiaramente il
Eh sì.
danno è abbastanza irreparabile. Allora, siamo a Siankà, un'espressione che in lingua maya vuol dire l'origine del cielo, quindi già in sé è poetico, un luogo tra terra e mare dove vivono tante specie animali, ci sono anche dei felini grandi, ma questo sulla
Sì.
terraferma, e in mare ovviamente quanto di più bello possa essere scorto tra le acque cristalline di sfumature di blu
Sì,
straordinario, no? Sono quei posti
assolutamente.
lì, insomma, quelli che almeno a persone come me vengono sempre in mente quando si pensa di fare un viaggio. Poi ammettiamo anche che non sono così diversi l'uno dall'altro, da una parte all'altra del mondo, però possono sempre portare delle belle sorprese. Quali sono quelle che hai provato tu?
Allora, qui invece di andare a cercare i predatori come faccio normalmente, parliamo di animali un po' più tranquilli. Quindi a Siankan sono andato per vedere principalmente le tartarughe marine, anche se ci sono altre zone del Messico, ma qui si possono vedere, diciamo, in alto mare, un tipo di avvistamento diverso. E sono andato, beh, a vedere le foreste di mangrovie. Ci sono foreste di mangrovie con coccodrilli, con diversi tipi di pesci, e, insomma, un ambiente molto bello da vedere per chi non ha mai visitato una foresta di mangrovie.
Forse dobbiamo dire qualcosa delle mangrovie.
Sì,
non è una pianta tanto comune da noi.
No, la mangrovia è una pianta eccezionale, perché poi è una specie di depuratore, no, dell'acqua, nel senso che desalinizza l'acqua, quindi è una cosa molto
vive
curiosa.
Proprio a margine, no?
Sì,
tra
vive a
acqua
margine,
dolce e acqua
salata.
Esatto,
trasuda dalle foglie, almeno alcune specie, proprio il sale, quindi prende acqua salata e come se la depurasse. E quasi tutti i pesci, praticamente, io penso che il 70% dei pesci nascano tra le mangrovie, quindi è una specie di asilo nido per pesci. E quindi diciamo che dalla mangrovia dipende buona parte della vita marina. E questa è una cosa eccezionale. Poi tra le mangrovie, io l'ho visitate in canoa generalmente, ma si vedono coccodrilli, sicuramente nella zona di Siancan ce ne sono tanti, e paesaggi incredibili, perché diciamo che quando si passa tra le mangrovie è sempre una cosa molto particolare, ecco, per chi non le conosce. E poi ci sono i delfini, non tra le mangrovie ovviamente, ma in alto mare, ci sono i delfini a Siancan, quindi parecchi delfini, ed è molto facile avvistarli. E questa è stata, diciamo, io non l'avevo mai visti così da vicino, ed è stata un'esperienza eccezionale.
Torniamo un attimo alle tartarughe, perché stavi dicendo che appunto c'è un progetto di tutela di questi, sì, di questi rettili, e non è l'unico in questa zona del Messico. Cosa stanno facendo in particolare? Che probabilmente sono anche di solito delle operazioni che coinvolgono la popolazione locale.
Sì, beh, allora di solito vengono coinvolte le persone anche soprattutto quando c'è poi la deposizione delle uova, no? Ci sono delle zone che vengono proprio recintate, protette. In Messico ci sono diverse zone dove questo avviene. A Siancan più che altro le tartarughe sono più di passaggio, no? Nel senso che non, io perlomeno non ho mai visto zone dove vanno a deporre le uova, ma attraversano quella parte di Messico e se ne vedono tantissime. La specie che si vede di più è la caretta, che è una tartaruga piuttosto comune, che si vede
anche nel Mediterraneo.
E però raggiungono dimensioni notevoli, quindi ne ho viste di parecchio grandi. E tra l'altro è una tartaruga, cioè le tartarughe sono molto tranquille, di conseguenza è facile anche nuotarci vicino per lunghi tragitti. Mi è capitato
non ci si può attaccare, questo va ricordato.
Non si può attaccare. No, in generale
ci
non
sono
si
fotografie
può
di anni 60-50 dove li usavano come scooter.
Sì. Beh, in generale non si può toccare nulla, perché tutti gli animali che ho visto, ho sempre cercato di, come prima regola, di non toccare, perché non credo che abbiano piacere. E le tartarughe, diciamo, lì una volta che ci si sposta con la barca e si avvistano, perché la tartaruga, per chi non lo sapesse, insomma, ogni tanto viene su a respirare, di solito ogni pochi minuti, e quindi le avvisti in superficie e poi ti puoi tuffare. Se sei in gruppo devi tuffarti sempre con i giubbotti di salvataggio, per questo viene fatto per evitare che si possa muovere troppo. Quando lo fai da solo, io tendo a farlo sempre da solo perché c'è un po' più di libertà, quindi insomma vieni seguito da direttamente dalle persone locali, puoi nuotare anche senza giubbotto.
Federico, propongo un brano musicale, poi continuiamo il racconto di questo viaggio nello Yucatan in Messico. Lo ricordiamo, tu ci sei stato a lungo, quindi hai conosciuto profondamente diversi di questi luoghi e hai potuto anche ritornare sugli stessi posti per appunto ancora assimilarli meglio. Sono le 11:42, c'è un brano delle Négresses Vertes.
Chauffe les oreilles, il fait si chaud. c'est le bonheur affranchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Le métro c'est tout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti a dit quoi t'es qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. Et j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur affreux, je suis d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été,
voilà.
Questa mattina il nostro ospite Federico Iannaccone ci porta a Xian Can, che è una riserva naturale in Messico, nello Yucatan, una riserva enorme, sono circa 500.000 di ettari, con paludi, con foreste di mangrovie, con foreste tropicali, una grandissima quantità di animali in terra, in cielo e anche nel mare. E naturalmente siamo finiti nel mare,
sì.
Incontrando i delfini, le tartarughe, ma non solo.
Ma non solo, perché allora generalmente lì si va a vedere delfini e tartarughe, però siccome sono andato parecchie volte, proprio perché ormai avevo il mio pescatore di fiducia, che tanto si chiama, spero, è il baiena, lo chiamano.
Che vuol dire balena, il balena?
Il balena.
Grosso?
Sì, sì, piuttosto grosso, però molto simpatico. E quindi andando in giro, siccome si va generalmente oltre la barriera corallina per vedere i delfini soprattutto, e abbiamo incrociato due lamantini, o meglio una mamma con un piccolo.
Teneri.
Che di solito non è così facile vederli lì, anche se attraversano quella zona per migrare, però non è così facile vederli e la gente non va lì per quella ragione.
Ma che allora, animali sono,
ecco,
i lamantini?
Perché sono talmente pochi sulla terra i lamantini,
sì,
come i dugonghi, che bisogna un po', che pochissimi li hanno visti.
Allora, il lamantino assomiglia appunto al dugongo, anche se hanno diverse cose non in comune, diciamo. Il lamantino è un animale particolare, descriverlo è un po' difficile perché assomiglia un po' a un tricheco, se vogliamo.
Quindi è un mammifero, questa è già una cosa importante.
Un mammifero
acquatico.
O una grossa foca, anche se non è imparentata. Il suo parente più vicino sulla terraferma è l'elefante, pensate, ho letto che. E la differenza tra l'amantino e il dugongo, ad esempio, sono questi due animali che spesso si trovano in mare. Il dugongo si trova più in Egitto, in altre zone.
Sì, uno è Indo-Pacifico e l'altro invece è Atlantico.
Esatto. E soprattutto la coda, si vede dalla coda, perché il dugongo ha una coda, diciamo, biforcuta, mentre invece il lamantino ha una coda che sembra una paletta, una grossa paletta. Sono enormi, perché parliamo di animali di anche 500 kg, anche di più a volte. Ci sono degli esemplari di 1000 kg. E il piccolino che ho visto, tra l'altro, sarà stato tra i 20 e i 30 kg, però era già bello grossi. Sono belli rotondetti, ecco, molto simpatici, e nuotano molto lentamente. Di solito vanno nelle acque basse perché brucano erba, praticamente.
E tu hai realizzato il sogno di nuotare con loro?
Sì, che tra l'altro, allora, generalmente non si può nuotare con i lamantini, però se si trovano in alto mare, in teoria si potrebbe fare, ecco, sempre se si sa con chi si sta nuotando, perché comunque toccandoli o facendo cose si possono anche creare dei danni, soprattutto la pelle è molto sensibile. Io, diciamo, quando il pescatore ha detto lamantini, io praticamente ero già in acqua, quindi no, non è che in tempo a fermarmi. Però quello è stato un incontro incredibile, perché prima di tutto perché c'era questo piccolo che era molto più fiducioso, no? Perché gli adulti di tutte le specie sono un po' più sul chi va là, no? È più difficile avere un contatto di un certo tipo.
Forse hanno già avuto un'esperienza, esatto, con gli esseri umani, esatto, magari non totalmente positiva.
E anche chissà, perché i lamantini comunque sono in pericolo in mare, in quanto spesso vengono in superficie, e venendo in superficie rischiano di essere investiti. Quindi, diciamo, il rapporto con l'uomo è un po' pericoloso per loro, e quindi gli adulti non sono proprio così fiduciosi nei nostri confronti.
Però il piccolo lo era.
Il piccolo invece è un po' inconsapevole, quindi è stato più, mi ha dato la possibilità di avvicinarmi molto. Oltretutto, poi chiedendo al pescatore, ho scoperto che non era così piccolo, perché se sono veramente molto piccoli la mamma tende a proteggerli. Era una specie di adolescente, diciamo.
Ma per esempio questo pescatore che ti ha accompagnato non ti ha spiegato come mai fossero al largo? Perché di solito coi cuccioli i mammiferi tendono a stare in acque basse per proteggerli più facilmente. Lì diventano preda di, insomma, oltre che dei motori delle barche, anche possibilmente degli squali o insomma di altri animali,
sì,
che potrebbero nutrirsene.
Allora, lì mi diceva che ci sono di passaggio, quindi di solito passano per spostarsi verso il Golfo del Messico, quindi nuotano, diciamo, in alcune zone. Lì mi diceva che era molto difficile trovarli nelle acque basse, perché non vanno generalmente lì a brucare come fanno in altre zone, come in Florida ad esempio, che si trovano spesso, no? Non saprei, lì è una cosa che generalmente non succede, perché ripeto, sono casi eccezionali, o non è un posto dove si va a nuotare con i lamantini. Però a me, io il dugongo ad esempio l'ho incontrato diverse volte in Egitto, anche lì casualmente, insomma sono animali difficili da andare a ricercare.
Ma poi davvero sono così pochi, sono così in pericolo, uno è in pericolo, l'altro è a rischio di estinzione, che ci vuole davvero tanta fortuna per trovarli.
Sì.
Ma tu hai fiuto per gli animali, quelli grandi,
sì,
poi?
Sì, beh, ho fortuna.
anche se non sono predatori.
Sì, poi ho scoperto che andando da soli, perché quando le cose si fanno in gruppo è più difficile riuscire a vedere animali. Quando si va da soli e non si è troppo invadenti, no? È più facile che si palesino, quindi...
Raccontaci, queste persone che vivono in questa riserva naturale, in questa riserva della biosfera, di cosa vivono? Com'è il contatto con loro? Com'è la loro quotidianità?
Allora, vivono, sono tutti pescatori, in quella zona sono tutti pescatori, quindi vivono di pesca, hanno dei piccoli villaggetti proprio con le classiche casette ancora di paglia, alcuni, altri un po' più moderne, ma sempre di lamiera, sai, queste cose molto, molto spartane, e vivono di quello e vivono di un po' di turisti che vanno lì e quindi li portano in giro con le barche per vedere appunto i delfini, per vedere alcuni animali, però principalmente sono pescatori ancora.
E c'è consapevolezza del valore, per esempio, di una riserva così grande, così importante per ciò che rappresenta per la biosfera?
Bah, allora, sono persone, quelli che vivono lì sono persone molto semplici che penso che rispettino la natura proprio perché ci sono nati. Poi chiaramente con l'aumento del turismo, è chiaro che il turismo gli dà anche da vivere, quindi giustamente tendono a proteggere la biosfera. Poi ci sono delle regole di governo su quelle biosfera in Messico, e quindi vengono anche fatti dei controlli, c'è anche l'esercito ogni tanto che gira, l'ho incrociato diverse volte, che pattuglia la zona, soprattutto nella parte della giungla. Perché comunque c'è gente anche che magari va a cacciare animali o... quindi insomma purtroppo l'essere umano fa un po' di tutto e quindi va controllato, e sì, diciamo che c'è molto controllo, soprattutto quando si è in barca, si viene proprio di solito controllati a vista.
Federico Iannaccone, si è già fatto quasi mezzogiorno, quindi anche per questa volta siamo arrivati alla fine dei tuoi racconti di viaggio. Comunque ti ritroveremo qui alla Pulce nell'Orecchio, perché ce ne sono altre di storie che non ci hai ancora raccontato. Per esempio, lo anticipiamo anche se non ne parleremo subito, comunque un viaggio in Africa, sì, un safari a piedi, quindi sì, senza la protezione dell'automobile, senza quelle strutture che normalmente ci fanno sentire al sicuro. Ti piace andare tra gli orsi, quindi insomma
sì, è sempre con il contatto con gli animali.
Sì, a volte preferisco gli animali, gli esseri umani, è brutto dirlo, ma è così.
Speriamo di piacerti noi, sì, come animali in via
di estinzione. Anche chi piace la pulce, animale più piccolo dei predatori,
sì,
che di solito
cani,
cerchi.
Quindi...
Grazie mille per essere tornato alla Pulce nell'Orecchio.
Grazie.
Buon
a voi.
Viaggio.
Grazie mille.
Sguardo intenso e diretto, le dita accurate, un sarcasmo congenito, labbra sottili e armonioso contorno di denti bianchi e perfetti, poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del tralpe dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti sposarmi? Era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, fiori d'arancio intorno all'altare, aspettavo il mio sposo con devozione. La chiesa gremita di gente annoiata per l'interminabile attesa, alle mie spalle sbadiglie, commenti, e di lui neanche l'ombra lontana. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti sposarmi? Era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza. Oh, no.